La scatola magica. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ci siamo, questa è l'ultima puntata della scatola magica, il contenitore che per tutto il mese d'agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11 e mezzo, è stato riempito da tutti noi, da tutti voi, di musica, parole, pensieri, emozioni, valori, lotte. Insomma, tutte cose da custodire e da condividere. Tante cose ancora abbiamo da condividere, per l'appunto cose che sono rimaste indietro rispetto alle vostre richieste dei giorni passati, torneremo ad affrontarle naturalmente. Ma abbiamo prima un collegamento su una cosa che secondo me sta molto bene nella nostra scatola magica, quindi aspettate, abbiate pazienza un momento e scoprirete di che cosa sto parlando. E dicevo qualcosa che scopriremo insieme e che secondo me nella nostra scatola magica ci sta molto bene, ce lo racconta Cristina Dragonetti di Sintesi Minerva. Buongiorno Cristina.
Buongiorno, buongiorno.
E grazie per essere con noi. Senti, parliamo di Sintesi Minerva e ci devi spiegare prima di tutto che cos'è Sintesi Minerva, un nome criptico, difficile da intuire, diciamo così.
Esatto, allora è un nome criptico un po' volutamente perché è nata durante la pandemia quando non era possibile fare grandi pubblicità e di conseguenza un nome vale l'altro. E quindi Sintesi Minerva è una cooperativa sociale che opera prevalentemente in Toscana ma anche in Lombardia e altre regioni italiane. Si occupa di molte cose, soprattutto di inserimento di soggetti svantaggiati e di servizi alle persone con disabilità e con fragilità varie. All'interno di questi servizi Sintesi Minerva poi ha sviluppato alcune attività imprenditoriali tipo la gestione di un chiosco in un parco di 20 ettari, tipo un'attività di agricoltura sociale all'interno dei muri di una residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza, dove inserisce pazienti psichiatrici reclusi a lavorare nei campi e nella vendita degli ortaggi che facciamo. E quindi Sintesi Minerva appunto è un'impresa sociale fatta di persone che lavorano con grande passione.
Senti,
si chiama Sintesi Minerva,
sì?
Perché erano due cooperative, una era Sintesi e l'altra era Minerva.
Vabbè, facile allora.
E allora niente, come ci siamo uniti e per non fare torto a nessuno abbiamo detto va bene, era la pandemia, un nome nuovo non sarebbe interessato, non ci avrebbero seguito, non c'era pubblicità.
Sì, certo.
E abbiamo detto ci chiamiamo così.
Mi sembra un'ottima sintesi comunque di una bella alleanza equalitaria. Senti una cosa, Cristina Dragonetti. E non abbiamo detto che stiamo parlando di Toscana.
Stiamo parlando di Toscana, stiamo parlando di Empoli, in Toscana in particolare, perché la cooperativa ha la sede legale ad Empoli ed Empoli è il porto sicuro della cooperativa, insomma, il porto dove torniamo tutte le volte che prendiamo il largo.
Senti, è l'occasione per farci raccontare del vostro lavoro, è una cosa che accade tra qualche giorno, perché è l'inaugurazione di un murales in un posto speciale, da un artista speciale, e allora ci devi raccontare tutte queste specialità.
Ecco, sì, c'è questa specialità oggi dentro la scatola magica, appunto. Noi, come ti dicevo prima, lavoriamo all'interno della RENS, che è la residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza, che ha una sua sede ad Empoli, perché prima in un comune molto vicino a Empoli, che era Montelupo Fiorentino, c'era un ospedale psichiatrico giudiziario dove lavoravamo e quando l'OPG è stato chiuso, è stato superato dalla legge ed è nata la REMS, ci siamo stati chiamati per l'esperienza che avevamo appunto nella psichiatria di pazienti chiusi a lavorare in questa nuova avventura. Insomma.
Quindi diciamo che per noi profani REMS, che è un acrostico, è sostanzialmente, adesso io lo dico brutto, è un po' il sostituto degli ospedali psichiatrici giudiziari.
Sì, diciamola così, molto brutta, che
lo so che è brutta.
Poi gli vengono i brividi giù per la schiena.
Mi spiace.
Però diciamo che è un passo in avanti rispetto alla cura della psichiatria, perché quando c'erano gli OPG la competenza era del Ministero dell'Interno e di conseguenza la giustizia aveva personale penitenziario, agenti penitenziari che badavano, il toscanismo di badare, insomma, che comunque sì, si occupavano degli internati, ok? Oggi invece è passata sotto la competenza del Ministero della Sanità, per cui abbiamo personale sanitario che cura pazienti psichiatrici.
Okay,
quindi
certo,
certamente quindi... è in una logica di reinserimento, in una logica di cura che migliora, è un passaggio in avanti.
Ecco, questo è certo.
Ovviamente non sono tante in Italia e non è colmato il problema dei pazienti psichiatrici che hanno commesso reati tali per cui vengono considerati non detenuti comuni ma persone ammalate, quindi sì, non è che le REMS ovviamente colmino il fabbisogno esistente, ecco, c'è ancora un parecchio da fare, però intanto noi lavoriamo in quelle che ci sono. Comunque tornando a noi lavoriamo in REMS appunto da circa 2 anni e ci è stato affidato un terreno dalla ASL Toscana Centro, che è l'azienda ospedaliera, l'azienda sanitaria, della provincia di Firenze, Prato e Pistoia, ci è stato affidato il terreno intorno, che è di circa 1 ettaro, e che noi abbiamo reso un'azienda agricola, abbiamo reso un campi dove coltiviamo ortaggi principalmente, ma anche dove ci sono un centinaio di ulivi e quindi produciamo olio. Ovviamente quello che va comunque specificato è che la REMS è nata all'interno di un carcere che era prima della chiusura un carcere femminile a custodia attenuata con un muro perimetrale come tutti i carceri.
Sì.
Per cui quando noi lavoriamo lì, ovviamente siamo all'esterno della REMS e siamo abbracciati da questo muro perimetrale che comunque rappresenta in qualche modo un messaggio di stigma molto forte, c'è un dentro e c'è un fuori.
Certo.
Proprio per guardando questo muro perimetrale, standoci lì sotto, cercando di lavorare in termini di integrazione, a un certo punto questo muro lo guardavamo e dicevamo bisogna, ci deve dire qualche cosa. Da qua ci siamo un po' intrippati all'idea di colorarlo, di far qualcosa, ma essendo un muro perimetrale non ci vogliono poi mezzi, carrelli, ci vuole qualcuno a fare un disegno su un muro perimetrale. Non è che lo può fare il primo che passa per la strada, per capirsi, no?
Sì, certo, cioè, chiaro.
E quindi abbiamo poi cercato uno street writer attraverso una galleria che si occupa di promozione proprio di questi artisti, che avesse voglia di proporci dei bozzetti e di appunto fare un qualche cosa di molto bello lungo questo muro perimetrale, che peraltro è di fianco a una strada di grande comunicazione, per cui comunque è ben visibile a tutti.
Sì.
E così questa galleria ci ha proposto un artista che si chiama Alleg, che è un creatore di murales, il quale è stato con noi un mese circa e ha disegnato questi disegni molto belli, enormi, su questo muro perimetrale, che rappresentano delle persone, ovviamente con delle fattezze molto strane, che coltivano qualche cosa di molto particolare. Insomma, ci sono come un po' una specie di Bosch. E niente, è molto bello, e almeno a me piace molto. Abbiamo quindi deciso di inaugurarlo il prossimo giovedì 5, e chi verrà con noi, l'assessore alla sanità, scusami, l'assessore all'agricoltura sociale della Regione Toscana, Stefania Saccardi, che è anche vicepresidente della Regione Toscana. E l'idea che noi abbiamo voluto dare a questo, diciamo, a questa opera è prima di tutto un regalo di arte alla città di Empoli, che, come ti dicevo prima, è il nostro porto sicuro.
Sì.
Quindi in tutto quello che facciamo poi comunque, diciamo, le nostre ricchezze noi le portiamo al porto sicuro, se ci avanzano delle risorse, se abbiamo delle idee, il luogo che ci ha visto nascere, il luogo che ci tiene lì, per noi è il primo luogo dove investiamo i profitti di quello che abbiamo fatto. E in seconda battuta è perché noi stiamo impegnandoci tanto in un tema di welfare e di rigenerazione urbana, perché crediamo fortemente, stiamo cercando di lavorare in questo modo, che l'arte abbia comunque una potenza curativa importante, soprattutto nella società dove stiamo. Non è solo rivolta ai pazienti psichiatrici, ma è proprio una cosa che dovrebbe un po' permeare, secondo noi, la vita di tutti.
Sì, come un po' la bellezza, no? Che cura anche gli apparentemente sani.
Brava, l'apparenza che cura gli apparentemente sani. E quindi niente, per noi in questo momento stiamo per fare questo regalo alla città di Empoli, di un'opera che sicuramente non è un'opera scontata, è un'opera firmata da questo artista che ha un vissuto lungo di impegno nel sociale, che quindi ha realizzato qualche cosa di evocativo, insomma, rispetto a quello che succede poi dietro le mura perimetrali di questa REMS, che prima era un carcere. Ecco, questo è per noi è un progetto molto bello, che speriamo continui sempre di più. Ti posso dire che la REMS ovviamente non è una struttura carceraria, non era una struttura carceraria immensa, ospitava 20 detenute, oggi ospita 20 pazienti psichiatrici, ma di questi 20 4 nell'ultimo anno e mezzo sono già usciti a lavorare con noi, e 2 di questi sono già andati in comunità.
Fantastico.
E questo è un grande risultato per noi. Ora abbiamo altri 2 che hanno appena cominciato a lavorare con noi, sono giovani, e il percorso che fanno con noi in agricoltura sicuramente sta dando dei frutti, ecco, accompagnati dai loro operatori, dai nostri tutor e anche ovviamente da una cura di farmacologica, perché quella non si può non fare, però li sta portando comunque appunto ad un'integrazione e forse un domani verso un reinserimento in società, che non è scontato.
Noi ce lo auguriamo con tutto il cuore. Senti, allora, nella nostra scatola magica, oltre a mettere mettere voi del progetto Sintesi Minerva, io ci metterei anche i murales che rompono i muri in qualche modo. Che dici? Che possiamo, come lo possiamo mettere?
Certo. Sì, bisognerebbe mettere i murales che rompono i muri, nel senso che noi siamo abituati, tra l'altro, ad avere murales in giro per le città e non stiamo forse pensando che questi murales possano anche, come dire, caratterizzare luoghi delle imprese sociali dove comunque ci sono persone che stanno facendo un lavoro per far sì che qualcuno si ricrei, e quindi i murales sono, secondo me, poi possono essere uno strumento di supporto alla ricreazione anche delle persone, non solo dei luoghi, e questo forse possiamo metterlo nella scatola magica. E poi tra l'altro, appunto, l'arte oggi sta avendo un momento in Italia di grande esplosione, no? Nel senso che ci sono degli scambi importanti in arte ed è un settore che sta crescendo molto anche da un punto di vista economico, e quindi vuol dire che è anche arte moderna quella che sta arrivando, c'è tanta anche arte moderna, quindi forse diamo cittadinanza a questi graffiti che, appunto, vanno al di là dei muri, che dividono alle volte chi sta bene da chi non sta bene. Ecco.
Allora, io ringrazio tantissimo Cristina Dragonetti per averci raccontato la storia, insomma, di Sintesi Minerva, e per il lavoro che fate, che mi sembra veramente egregio. Ci teniamo in contatto, e complimenti anche ad Alleg, che è appunto l'artista che il 5 inaugurerà con voi questa sua opera. Grazie mille.
Grazie,
Cristina,
grazie
Dragonetti.
A voi.
Grazie.
Ciao,
ciao. Ciao. Che dite? Quindi ci mettiamo i murales che abbattono i muri? C'ha un suo senso, io credo, nella nostra scatola magica. Intanto saluto e ringrazio Carlo Alberto che dice viva la scatola magica, cioè con 3G, quindi proprio rafforzata assai. Sono le 10:16. Vi ricordo come sempre che potete continuare a dare il vostro contributo ai contenuti della nostra scatola magica con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. Io adesso vi faccio sentire, in qualche modo è rassegnata, annunciata, Barbara Sorrentini ce l'ha sottolineato anche ieri, tutti i giornali oggi parlano di Maria Callas, perché il film Maria, che parla dell'ultimo periodo parigino della grande soprano, è stato proiettato ieri al Festival di Venezia, e io non posso trattenermi, e quindi adesso c'è proprio lei, la divina, la Callas, e non so come altro dirla. Thank you. Ed era Maria Callas con Castadiva dalla Norma di Bellini. E Umberto scrive: che bello questo brano, mi ricorda un film, Le ali della libertà, forse. Ecco, io questo non lo so, di sicuro c'era un film, Diva, che si chiamava proprio così, che mi sembrava utilizzasse questa meravigliosa interpretazione di Maria Callas. Non lo so qui. Voi sapete che la scatola magica ha la regola della firma nei vostri messaggi. È una cosa a cui tengo perché siamo tutti coinvolti nella nostra scatola magica. Omar scrive per dire: buongiorno, mercoledì notte il mio gatto Harlock è volato sul ponte. Mi piacerebbe fosse nella scatola magica con tutti gli altri animali. Omar, certo, certo che il bellissimo, immagino, Harlock è con noi nella scatola magica, e facciamo che, anche se l'abbiamo sentita ieri e tu parli del ponte, beh, io così, mentre andiamo al notiziario in breve, eccolo qua. Per Harlock, per tutti i gatti, i cani, tutti gli animaletti nostri.
Melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow.
Eccoci, eccoci all'ultima parte dell'ultima puntata della stagione della Scatola Magica, la trasmissione che per tutto il mese d'agosto, dalle 10 alle 11.30, dal lunedì al venerdì, ha coinvolto voi splendidi ascoltatori nel riempire il nostro contenuto di cose importanti da condividere. Tra poco inseriamo altre cose, ma io, come ho, insomma, saluto con quest'ultima puntata, vi ripropongo Interferenze, che peraltro il nostro amico Max metterebbe nella scatola magica, questo ciclo di trasmissione andata in onda tanti anni fa.
Nessuno sa, nessuno parla, niente, nessuno. Nessuno sa chi muore dentro scuro.
30 agosto 1860. Nasce a Padula, in provincia di Salerno, Giuseppe Petrosino, detto Joe, poliziotto italiano naturalizzato statunitense. La famiglia emigra a New York nel 1873 e vive a Little Italy. Giuseppe nel 77 prende la cittadinanza e viene assunto come netturbino e nel 1885 è il primo poliziotto italiano in servizio. Ha a che fare con i problemi dell'enorme immigrazione italiana e con un'organizzazione mafiosa, la Mano Nera, con ramificazioni in Sicilia e specialista in estorsioni. Il boss è Don Vito Cascioferro e già le protezioni politiche sono attive. Nel 1909, il 12 marzo, è a Palermo seguendo una pista decisiva, ma alle 20:45 viene ucciso con 4 colpi di pistola. Non ci sarà mai il colpevole. Il corpo è riportato a New York e al suo funerale, per la prima volta negli Stati Uniti, partecipano più di 250.000 persone.
Carezza dei domari, cara Adelina, mi tiene compagnia. Qua giù in Sicilia, terra strana sai, dove morire è più facile campare. E 4 colpi, 4 colpi, gli dovete sparare. Qua è sera con l'ombra della luna, colui che mori di fronte alla marina. Signori cari, ritornate a campare. Nessuno sape chi mori dentro scuro. Nessuno sapi, niente nessuno.
Era Fred Bongusto in 4 colpi per Petrosino, sigla finale dello sceneggiato Rai del 1972 interpretato da Adolfo Celi. Interferenze, chiocciola.
E questa era una delle date possibili usate da Interferenze, una trasmissione che appunto feci tanti anni fa. Ma a proposito di date, Luciano ha scritto alla scatola magica @radiopopolare.it dicendo: vorrei che nella scatola magica ci fossero la Madres de Plaza de Mayo. Esempio di coraggio, ostinazione nella ricerca dei figli, nella denuncia di quanto è avvenuto e nel continuare a lottare contro l'impunità dei repressori. Las abuelas, le nonne, che instancabilmente cercano i nipoti, figli dei loro figli desaparecidos, nati mentre i genitori erano sequestrati e di cui i militari hanno cancellato le tracce. Hijos, figli, associazione che ha raccolto il testimone delle madri e delle nonne e continuano la loro lotta, la lotta da loro iniziata. E grazie Luciano per questa segnalazione. Oggi è la giornata internazionale per le vittime di sparizione forzate e stiamo parlando appunto dei desaparecidos. Quindi anche tutto ciò entra nella nostra scatola magica. Ma io credo che entrerà anche qualcosa che ci sta per raccontare Martina Miciche. Buongiorno Martina. Pronto?
Pronto?
Martina, buongiorno, siamo in onda.
Buongiorno.
Grazie. Sì, ti sentiamo adesso. Senti, io ti ho invitato perché prossimamente a Mantova succede qualcosa. Succede che c'è un festival etico, una festa di rapa.
Esatto, ci sarà il Festa di Rapa, che è un festival etico per l'appunto, sarà la sua seconda edizione se non sbaglio e insomma sarà molto interessante perché ci sono tanti eventi e tante realtà che partecipano.
Ecco, ma ricordiamo, Mantova è un luogo meraviglioso, un luogo diventato particolarmente frequentato anche grazie al Festival della Letteratura, insomma è un luogo davvero bellissimo, ma noi sappiamo essere anche un luogo dove gli allevamenti e gli allevamenti intensivi sono lì attorno.
sì, purtroppo non è l'unica realtà così, ma l'espansione dell'industria zootecnica a quanto pare sembra non conoscere limiti e soprattutto si sentono particolarmente gli effetti quando per l'appunto si trova in zone come Mantova dove c'è una così alta concentrazione di questi ambienti, quindi tutto quello, l'orrore che succede all'interno è come se trasudasse all'esterno in forma di danno ambientale.
Diciamo che fare a Mantova per l'appunto un festival etico di questo genere è un po' mettere il dito nella piaga di un contesto dove diciamo che la specialità è probabilmente carne di maiale arrosto, io non lo so qual è la specialità mantovana, però no, ci sono i ravioli di zucca forse che sono innocui, mettiamola così.
Insomma, milanese
non lo sai, però.
In realtà sì, il principio è quello ed è anche la ragione per cui è importante che questi festival siano così diffusi nel territorio e non solo nelle grandi città dove è anche più facile incontrare questo tipo di rappresentazione, proprio perché da un lato si crea anche la possibilità di dare un'alternativa a chi vive questi spazi per capire che ci sono altri modi per rapportarsi con gli animali non umani, che ci sono anche alternative all'allevamento che sono le alimentazioni, le vite vegane antispeciste.
Certo, e quindi insomma è importante questa festa di Rapa perché è importante continuare a ricordare che gli animali altri da noi, diciamo gli altri animali, perché noi siamo animali también, no? Quindi che gli altri animali hanno dei diritti e dovrebbero essere rispettati soprattutto, cosa che la nostra società in realtà non fa.
Assolutamente, anche perché c'è da ricordare una cosa, che sebbene il diritto alla vita non sia rispettato nemmeno per molti animali umani, perché
purtroppo
tutti in che
certo.
Tipo di guerra fondaio viviamo, gli animali non umani non hanno nemmeno il diritto di nascere in libertà, nascono per essere prodotto, per essere merce, per essere venduti, consumati, spesso nascono all'interno di questi stabilimenti che sono ottimizzati per incrementare la loro crescita al punto che per loro abitare in quei corpi diventa doloroso, pensate ai polli broiler che sono subito delle modificazioni genetiche per produrre più petto di quello che normalmente avrebbe un qualsiasi pollo, per aumentare la produzione ed è un petto talmente grande che dopo poco loro non riescono nemmeno a reggersi sulle zampe.
Sì.
Quindi praticamente vivono delle vite a terra in mezzo alle feci e ai cadaveri degli altri animali che sono deceduti nel corso dell'allevamento.
Pensate, ieri proprio Essere Animali, che è un'associazione che si occupa appunto degli animali purtroppo soprattutto negli allevamenti intensivi, pubblicava un impressionante, devo dire, post dove sottolineava come in Lombardia ci sono più animali da allevamento intensivo che esseri umani, e questo insomma i maiali sono quasi 5 milioni, 4 milioni e mezzo, galline e polli non ne parliamo perché stiamo parlando proprio di milioni di animali, e questo ci dovrebbe far riflettere. E del resto su questi temi abbiamo parlato anche con Sabrina Giannini qualche giorno fa, anzi se ve la siete persa vi consiglio di andare ad ascoltare il podcast, perché parlavamo proprio del nostro rapporto con gli animali, parlavamo della peste suina africana, ma parlavamo insomma di quelle che sono le implicazioni che gli allevamenti intensivi comportano, ecco. Senti,
assolutamente.
Martina Miciche, io so che sarai anche protagonista in qualche modo del Festival Etico di Mantova, perché sarai insomma in alcuni dibattiti a intervistare persone.
Allora, sì, io sarò in un dibattito su antispecismo e femminismo, dove quindi parliamo delle connessioni tra sostanzialmente parliamo di liberazione, parliamo di concetti di libertà e parliamo di lotta antisessista e di lotta antispecista, nel modo in cui queste due lotte si incrociano e anzi sono profondamente connesse.
Allora, diciamo ai nostri ascoltatori che se si sono incuriositi, se sono nella zona di Mantova, se vogliono andare a fare una gita a Mantova, se vanno ad esempio sui social e cercano Festival Etico Mantova o Festa di Rapa, insomma ci arrivano, ed è un programma bello intenso che quindi va studiato con attenzione. Io intanto ringrazio tantissimo Martina Miciche per essere stata con noi e per averci insomma fatto ingolosire veganamente, diciamo così, su quello che sarà il festival la settimana prossima. Grazie Martina.
Grazie a te e spero di vedere tante persone. Buona giornata.
Speriamo davvero. Buona giornata e buon lavoro. Così grazie. Salutiamo Martina Micicché e quello che è appunto il suo impegno a proposito del diritti degli animali, del rispetto per gli animali e via di seguito. Vi ricordo come sempre che potete ancora mandare i vostri messaggi al 331 62 14 013 con SMS, Telegram o WhatsApp, mail a diretta @popolarenetwork.it, potete fare telefonate allo 02 33 001 001 che io spero tra poco di sentire Luisella o comunque qualcuno dal presidio di Gallaratte di dove in via Curtatone per tutto il mese di agosto c'è stato un gruppo di cittadini e di persone che si è impegnato per impedire il taglio di questo bosco pieno di vite, di piccole grandi vite, cercando di posticipare almeno al momento insomma in cui i piccoli di questi piccoli animali fossero svezzati. Ecco, quindi speriamo che il presidio continui e c'è bisogno anche per loro di aiuto, quindi stiamo vicini al bosco di Gallaratte di via Curtatone, che ha visto anche interventi tutt'altro che belli da parte della polizia locale e di altre entità. Intanto io vado avanti a proporre gli arretrati, come li chiamo, ma leggo anche il messaggio che arriva, dice: mi dispiace che termini questa bellissima trasmissione, una trasmissione che ti rilassa e ti fa pensare bene, al contrario di tante in cui si discute continuamente. Ti vorrei chiedere se per quest'ultimo giorno potessi mettere Skyfall di Adele. Grazie mille e buon proseguimento. Ed è Serenella a mandare questa richiesta. Io non so se ci riuscirò, Serenella. Ci provo, ma non posso assicurartelo. E comunque mi fa molto piacere insomma, che questa trasmissione ti sia stata di sollievo in questo agosto calduccio anziché no. Ora io qui vi metto una canzone che mi è stata richiesta, sto impazzendo perché non riesco a trovare più chi me l'ha chiesta, però sono certa che farò contento qualcuno perché è Gianfranco Manfredi.
Sta nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra, sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino. Nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta. Sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di immemoria. Sta nel nero della pelle, nella festa collettiva, sta nel prendersi la merce, sta nel prendersi la mano, nel tirare i San Pietrini, nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui gipponi. Stanno i sogni dei teppisti
e nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia più totale, nel discorso trasparente. Ma chi ha detto che non c'è? Chi ha detto che non c'è? Sta nel fondo dei tuoi occhi.
Ma chi ha detto che non c'è?
Sulla punta delle labbra.
Ma chi ha detto che non c'è?
Sta nel mitra lucidato.
Ma chi ha detto che non c'è?
Nella fine dello stato.
E così questa canzone di Gianfranco Manfredi, voluta, assolutamente voluta, ma ho perso il nome di chi la voleva ed è quindi così è andata. Intanto Max ci segnala un libro, scusatemi, un libro per ragazzi che adesso ve lo dico. Si chiama Il lupo che sognava il mare, è di Oriane Lallemand, costa 10 euro e lui lo consiglia moltissimo e noi pigliamo nota di questo titolo. Intanto sempre Max ci segnala, ma ne parleremo sicuramente quando saremo più vicini, l'uscita verso il 25 di settembre di un documentario sulla vita di Christopher Reeve che, come ricorderete, interpretò Superman in 4 film e poi a causa di una caduta da cavallo rimase insomma gravemente paralizzato, insomma, insomma ci sarà un documentario che parla di lui. Allora Alessandra ci dice Pezzone, sembrano passati 1000 anni, grazie Cecilia. Alessandra, anch'io ho avuto la sensazione di, come dire, molto vecchia. E Antonella, anche lei fa riferimenti a questa canzone vecchia che insomma evoca molte cose, alcune forse non esattamente meravigliose, ma questo è un mio giudizio personale. Ciao, ringrazio te Cecilia, chi ti ha richiesto questa canzone così ancora attuale, grazie per il programma. Patrizia, ecco, Patrizia ha comunque apprezzato. E a proposito sempre delle vostre richieste arretrate, eccoci qui, adesso però dovrei riuscire anche a dirvi chi è che l'ha chiesto, Maria.
Libertà, libertà,
Ed era Liberi dal musical Notre Dame di Cocciante, voluta da Maria, e quindi così è. Ciao Ceci, sapete che io leggo così all'impronta, a volte si capisce anche perché magari è lontano lo schermo e non riesco a leggere benissimo. Prima che non riesca a farlo, volevo ringraziarti per questa trasmissione che, come ho già avuto modo di dirti, mi tiene un sacco di compagnia in questo mese di agosto. Grazie, 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 grazie a te Silvia. L'intenzione nel fare questa trasmissione era proprio quella di dare la possibilità di sentirsi un po' meno soli in un mese un po' particolare come quello di agosto. Pronto, chi parla?
Ciao Cecilia, sono Luisella.
Luisella, io ti devo chiedere una cortesia, perché se no ci taglia la pubblicità. Posso mandare la pubblicità?
Certo, certo.
Perdonami, un attimo e andiamo.
Cosa facciamo?
Ed eccoci, dopo questo stacco pubblicitario ci colleghiamo con Luisella, che è stata la voce del presidio del boschetto di via Curtatone a Gallarate per la Scatola Magica e per Radio Popolare. Buongiorno Luisella e grazie per la pazienza.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Come va Luisella? Come va?
Ah, siamo in una scatola magica di, non lo so, di cemento, di ferro, di quello che vuoi. Nel senso che hanno ricominciato a monitorare le macchine anche di notte, perché sai, può essere che di notte portino via qualche pianta, non si sa.
Sì, sì.
Allora anche di notte passa la polizia. Stamattina c'era stato un mezzo allarme perché sono passati in tre: la Digos, la polizia locale, i carabinieri. E poi è arrivato un operaio della ditta Tagliaferri, che è quella che dovrebbe tagliare ancora degli alberi. È entrato a vedere com'è il lavoro che hanno fatto. Adesso il commento lo lasciamo a chi ascolta. Pronto?
Sì, non so, io ascolto te, ma c'è sempre qualcuno a fianco a te che disturba la linea.
Stamattina c'è fermento perché appunto c'è stata questa sorpresa.
Certo, quindi
macchine di corsa qua che sono passati, e adesso mi dicono che ce n'è una,
sì,
che si è nascosta dietro a dei box. Però c'è la punta della macchina che esce, quindi la vediamo tutti.
Sì, insomma, quindi
loro sono nascosti.
Sì,
qualcuno mi ha detto anche che hanno come si dice, cos'è che hanno quegli strumenti che vedono da lontano, non il canocchiale, un'altra roba.
Sì.
Guardano quanta gente viene. E probabilmente fanno anche delle foto.
Probabilmente, certo, stanno valutando quanto un intervento possa creare confusione, mettiamola così, o notizia.
Ieri sono andati, adesso io non sto a spiegare, comunque sono andati in fondo dove ci sono tutti i rovi.
Sì.
Probabilmente per cercare un varco, passare dei rovi non possono, perché proprio i rovi sono grossi.
Sì.
Forse potrebbero passare dalla ferrovia, che c'è un pezzetto di ferrovia. Comunque noi non sappiamo, siamo qua in difesa, ci siamo attrezzati con dei fischietti, quando arrivano fischiamo.
Come sembra un buon modo assolutamente pacifico per segnalare la questione. Senti, possiamo dire che comunque il presidio continua, che quindi lo diciamo anche per chi magari è arrivato dalle vacanze, non sa di cosa stiamo parlando. C'è questo gruppo di cittadini che per tutto il mese di agosto ha presidiato il boschetto di via Curtatone a Gallarate, che avevano già iniziato a abbattere. Tenete presente che il boschetto è fatto di alberi che sono stati piantati dai bambini delle scuole, pensate un po' che ironia della faccenda, il tutto per dare spazio a un plesso scolastico finanziato coi fondi del PNR. Ora, nessuno, insomma, c'è molto dibattito sull'utilità del plesso scolastico rispetto a invece risistemare le altre scuole, però tant'è, il progetto c'è, la richiesta che è stata fatta era quella di non intervenire in questo momento in cui comunque gli animali, gli abitanti del bosco sono in pieno svezzamento dei piccoli. Ecco. Dimmi, Luisella.
Cecilia.
Sì.
Allora, Cecilia, domani pomeriggio arriva la carovana della pace. Che
quella di Bologna, sì.
Da Bologna. E l'intenzione è di fare un aperitivo della pace qua al presidio. Non so cosa succede, però...
L'intenzione è questa, certo. Mi sembra una...
Non so se arriva anche la Digos a dire... Mangi un biscottino.
Magari vogliono i salatini anche loro, chi può dirlo?
Ecco. comunque volevo proprio dire, chi volesse venire ben
accetto, certo.
E che diverse persone che abitano in via Curtatone cominciano a venire qui, stare qui, fare anche loro la loro retta di aiuto.
E la loro parte. Sì,
inoltre sì. Io volevo fare un grazie a tutti quelli che hanno sottoscritto la petizione, sia online che fisicamente. Grazie a Radio Popolare che ci è stata così tanto vicina, perché veramente è stato molto molto prezioso.
Le scatole magiche, sai, funzionano così, le magie sono anche un po' queste, no, Luisella? Siete voi ascoltatori e noi che vi aiutiamo a diffondere pensieri e valori.
Io oggi volevo mettere nella scatola,
sì,
i doni della vita. Perché ho un marito che è il dono della vita.
E allora, Luisella, io con molta emozione metto i doni della vita, metto Carlo, il tuo compagno meraviglioso, e posso metterci un po' anche te, però,
Sì, però lui è arrivato in un momento particolare dove io gli dicevo: guarda, non esiste, non possiamo metterci insieme qua e là. Me la ragionavo, alla fine lui mi ha detto una cosa che secondo me gli uomini dovrebbero imparare a dire. Mi ha detto: dammi la possibilità di farmi conoscere. E questa è stata la parola magica. L'anno prossimo facciamo 20 anni.
Fantastico, bellissimo, bellissimo.
Allora, davanti a questa cosa io dicevo: beh, non posso che dire grazie alla vita.
Allora io ti abbraccio, Luisella, abbraccio Carlo, abbraccio tutti voi naturalmente, anche se la scatola magica è alla sua ultima puntata. Radio Popolare continua a seguire la vicenda di Gallarate e del boschetto di via Curtatone. Andateci se siete in zona, hanno bisogno del vostro aiuto e della vostra solidarietà. Un abbraccio, Luisella.
Grazie.
Ciao, cara.
A te, a tutti.
Ciao, 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 ciao. Eh sì, Luisella è stata veramente la voce di questa mobilitazione e insomma mi piace molto anche questo doni della vita che lei vuole inserire nella nostra scatola magica, perché mi sembra un bellissimo contenuto che aggiungiamo. Allora, adesso mi dovete dare soltanto qualche secondo, perché io devo collegarmi con la nostra Barbara Sorrentini, che si trova in quel di Venezia e che noi becchiamo tra un film e l'altro, quindi siamo costrette a rispettare in modo rigido i suoi tempi e ne siamo in realtà molto, molto felici. Barbara, buongiorno!
Buongiorno.
Eccoci qua.
Eccoci.
Senti, io ho messo la Callas con Castadiva per iniziare oggi, eh? Fatto bene?
Va bene, ah. Ma sì, va benissimo.
Meno male, meno male.
No, infatti perché ormai diciamo che ieri è stato proiettato in sala grande per il pubblico, quindi è sdoganato il film, sì, va benissimo, sì. Anche la musica, tutto quanto.
Sì, del resto tutti i quotidiani di oggi sono tutti un'apologia di Maria Callas, quindi io non potevo che buttarmici a capofitto, come si dice.
Esatto, infatti il film è stato molto apprezzato, direi. Poi ci sono ovviamente quelli molto contrari, perché ieri tu mi chiedevi, ma Angelina Jolie regge?
Sì.
Che dicevo, secondo me è interessante, proprio perché lei ha una fisicità diversa. Alcuni invece hanno proprio messo la croce su Angelina Jolie a tutti gli effetti. Vabbè, insomma, beh, lei è un po' una Lara Croft, no? Quel personaggio lì, lanciata, se lo porta dietro, però trovo molto coraggioso la parte di Pablo Larraín. Del resto lui aveva osato con Natalie Portman e con Kristen Stewart, facendo Lady Diana, che era molto diversa naturalmente, quindi è anche un po' una sua cifra quella di utilizzare, lui è cileno, e di utilizzare attrici statunitensi nei panni di icone, ormai icone, sì, della storia, della, sì, storia della musica, dell'arte, della politica, insomma, del costume, se vogliamo, anche se è brutto dirlo così.
Passiamo a che ci vuoi raccontare?
Allora, dunque, a proposito di dive, sono uscita adesso dal film Bad Girl con Nicole Kidman. È un film di cui si è sentito parlare molto durante la lavorazione, in cui lei, donna con una famiglia, una manager, ha una storia pazzesca, soprattutto erotica, diciamo, perché poi tutto il resto ovviamente in un film non lo racconto, però con un ragazzo molto più giovane, un suo stagista, che si chiama Harris Dickinson, l'attore, qualcuno che lo ricorderà in Triangle of Sadness, che aveva vinto molti premi, è il protagonista di quel film, è il co-protagonista insieme a Nicole Kidman di questo film qui, che ho appena visto, diretto da una regista donna che si chiama Lina Regin. È un film particolare perché mette in campo, no, ieri parlavamo di coppia aperta quasi spalancata, il diritto delle donne di essere anche loro, insomma, partecipi di una vita diversa rispetto a quella del matrimonio e non solo prerogativa degli uomini.
Sì.
Ecco, il film da questo punto di vista è riuscito a metà, perché si sofferma molto naturalmente sulla storia tra loro due, anche se poi chiaramente il messaggio che vuole essere forte è proprio questo, no? Di donne con ruoli apicali nel mondo del lavoro, perché poi c'è tutta una serie di colleghe, di donne che la spingono ad aprire più spazi per le donne, e dall'altra parte il contrasto con questa storia che comunque sia la coinvolge anche emotivamente, anche su delle scelte lavorative. Ecco, io di più in realtà non potrei dire dei film che vedo al mattino, però in senso un po' questo, queste cose sono state già dette durante la lavorazione del film, per cui più o meno credo che si ritroveranno anche nei pareri che poi domani si leggeranno sui giornali. Avevamo lasciato in sospeso il Joker ieri, che stavo andando a vederlo, il film argentino di Luis Ortega con una delle protagoniste della Casa delle Papel. È un film assurdo, abbastanza comico da un lato e un po' crime dall'altro, perché ha come protagonista un fantino di campione, un vero campione del cavalli, dell'ippica, che a un certo punto si trova coinvolto in una storia, insomma, viene perseguitato da un clan di mafiosi che avevano scommesso su di lui, ma lui non è più in grado di correre. Vabbè, tutto molto in chiave di commedia, molto anche rocambolesco, se vogliamo, perché lui cerca di scappare, poi a un certo punto si traveste. Insomma, è una storia un po' all'inseguimento, però in chiave molto divertente, e con la fotografia del direttore della fotografia di Aki Taurimäki, per cui mantiene quei toni un po' surreali e molto colorati che utilizza lui, quindi alla fine è un risultato un po' bizzarro, però divertente, decisamente divertente.
Bene. Barbara, che dici? Andiamo a chiudere, hai una segnalazione?
Sì, giusto aggiungere due cose,
sì, certo.
Poco andrò a intervistare Enzo Monteleone, che ha fatto un documentario molto bello, molto commovente, dedicato a Carlo Massacurati. Sono 10 anni dalla sua scomparsa, qui a Venezia naturalmente lui veniva non solo molto spesso, ma anche era più o meno di casa, e quindi poi questo film uscirà, avremo modo anche di ritornarci, però intanto più tardi andrò a fargli un'intervista.
Sì. Molto bene, sempre per ricordare Mazzacurati è sempre una cosa emozionante e importante.
Assolutamente, e poi adesso del fine settimana ci sarà il primo film italiano che è Campo di Battaglia di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, e quindi poi insomma inizio settimana prossima parleremo e riassumeremo poi anche naturalmente nel GR anche un po' cosa ci raccontano i film italiani in concorso, che sono 5, insomma non pochi,
certo.
E quindi vediamo cosa portano al Lido.
Allora io, Barbara Sorrentini, ti ringrazio per essere stata anche quest'anno nella nostra scatola magica, buoni film, buona Venezia, buon tutto.
Grazie.
Ciao, Barbara Sorrentini naturalmente la sentirete continuamente su vari orari, compresi i notiziari. Grazie ancora Barbara, ciao.
Ciao, grazie a te.
Ciao. Vado di corsa perché in realtà c'ho appunto degli arretrati a cui tengo moltissimo. Ad esempio Maurizio aveva chiesto la Marsigliese perché quello che diceva è che ogni volta che la sente gli viene voglia di insorgere contro i tiranni. Io avevo usato la Marsigliese di Casablanca, ma avevo promesso anche questa più ufficiale e meno ufficiale, mettiamola così, perché a cantarla è lei.
Entendez-vous dans les campagnes mûches?
grazie Maurizio, ci hai dato l'occasione di sentire. Io gliela invidio questa, io proprio gliela invidio. Era naturalmente Edith Piaf nella Marsigliese, per chi non l'avesse capito. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, ciao, chi sei?
Ciao, sono Nadia.
Ciao Nadia.
Senti, nella scatola magica io vorrei tanto mettere i gialli, i libri gialli del Barlume di Malvaldi.
Ah, sì.
Sono esilaranti, cioè la scusa del giallo è una battuta dietro l'altra. Io godo quando li leggo. Sono bellissimi.
Bene, allora mettiamo i gialli del Barlume, perfetto.
Il Barlume, Malvaldi. I libri però, cioè la cosa per televisione non è quella, cioè sì, ripete, però sono i libri scritti che sono meravigliosi.
Allora Nadia, con tutte, a piene mani mettiamo i gialli del Barlume dentro la nostra scatola magica.
Di Malvaldi, ok.
Grazie mille, grazie a te, ciao.
Ciao,
è così, ci mettiamo i bei gialli, Hank. Allora, che emozione, grazie Piaf, grazie Cecilia, vabbè, io c'ho poco merito ed è Gianluigi a dire così. Maurizio, brividi. Fabio dice un caro saluto, ringraziandoti, bellissimo. No, non mi fate commuovere, voi sapete che io sono un cuore di margarina, perché non uso neanche più il burro, quindi margarina. E quindi io prendo questo vostro affetto, questi vostri saluti con enorme gratitudine e quindi grazie, ma non riuscirò a leggerli perché poi faccio le figure di quella che si emoziona. Fabio, che insomma ha apprezzato la compagnia eccetera eccetera, vorrebbe mettere nella scatola magica il fotografo Oliviero Toscani, che in questo momento sta combattendo contro una rara malattia e ieri per l'appunto era sui giornali la notizia, insomma, e quindi certo mettiamo Oliviero Toscani. Vediamo qui, pronto?
Pronto, sono Alessandro, chiamo da Roma, buongiorno.
Buongiorno
Cecilia.
Alessandro.
Allora, intanto nella mia scatola magica ci vorrei mettere Radio Popolare.
Va bene.
Perché vi conosco dal 76, da quando siete nati, ma grazie ad internet adesso vi ascolto anche, visto e considerato che le vostre frequenze arrivano anche su online.
Certo.
Vorrei permettermi, anche se tu sei talmente gentile che mi dispiace farlo, che la Marseillaise splendida che avete eseguito poco fa,
sì,
non è eseguita da Edith Piaf ma da Mireille Mathieu.
Ah,
cui voce
no,
io conosco perfettamente. Se volete eseguire in un'altra occasione qualcosa della Piaf dello stesso tipo, vi consiglio Sa Ira, che è una canzone.
No, certo, no, ma Alessandro ti interrompo, nel senso che sono stata ingannata perché c'era anche la versione di Mireille Mathieu, ma io ho scelto quella della Piaf, tu mi dici che invece era la Mathieu.
Te lo confermo perché il suo accento dell'Alsazia con quella R un po' tedesca si riconosce assolutamente.
E allora mi scuso con voi ascoltatori.
Sei sempre molto precisa, ti piace la lirica, tutto quello che vuoi, però questa cosa te la volevo dire.
Hai fatto benissimo.
Allora io ti auguro buon lavoro e grazie per avermi ascoltato.
Ma figurati, grazie a te per la correzione. Un abbraccio Alessandro.
Ciao.
E grazie anche per aver messo Radio Popolare nella nostra scatola magica. Intanto olio, evitare la margarina, ma insomma la margarina è sempre vegetale, insomma io mi accontenterei, però care e cari, io a questo punto non posso salutarvi uno per uno, ma è come se lo stessi facendo e insomma l'avete mettiamola così, come sottolinea un anonimo o anonima. Perché evidentemente è l'intercalare che mi scappa ogni volta che parlo e parlo all'impronta. Cercherò di correggermi. In ogni caso sono le 11:24 minuti. Questa è proprio sono le ultime battute della nostra scatola magica 2024 e io vorrei chiuderla invece che con la sigla che ci ha accompagnato per questo mese di agosto, con una musica ben importante, ricordando chi l'ha voluta, e l'ha voluta in realtà Giorgio, che ha telefonato alla scatola magica qualche giorno fa, inserendo nella nostra scatola magica la gioia anche delle piccole cose. E allora io niente po' di meno che con Beethoven vi saluto, vi abbraccio, fate buone cose, mi raccomando, cerchiamo sempre di guardare al futuro con positività, anche se ci stanno proprio ammazzando, ma noi dobbiamo combattere con intelligenza, sensibilità e positività, e credo che questo sia molto importante. E allora l'inno alla gioia di Beethoven e il saluto di Cecilia Di Lieto e della scatola magica di quest'anno. Un grande abbraccio a tutte e tutti, e grazie davvero per la vostra partecipazione puntuale e affettuosa.